Siamo partiti da un libro di 40 anni fa ormai, no? Questo libro che dicevamo rompeva, voleva rompere con il femminismo, lo provocava, voleva metterne in crisi gli assunti, ma che guardava il femminismo come un fenomeno che si prestava a essere normalizzato, imprigionato, e lo stesso vediamo un po' oggi forse con più chiarezza noi contemporanei, perché ci accade sotto gli occhi, accadere i movimenti per i diritti degli omosessuali, no? Quando avanzano l'istanza di un diritto alla famiglia nel senso tradizionale, no? Finendo col costruire nuove norme, nuove normalizzazioni, anche un po' derive identitarie poi strane quando rivendicate da movimenti per la diversità. Però la Lebrun vedeva insito nel post-femminismo un contenuto, una delle cose che scuoteva di più, vedeva questo contenuto violento, di negazione, che oggi, non lo so, a volte magari guardando certi collettivi traspare un po' un certo rancore verso il maschio, verso l'uomo, e quindi un contenuto di negazione, di rifiuto dell'altro, che lei diceva che alla fine comportava tragicamente la perdita di identità, no? Di colui che esprime questa negazione, di colei che esprime questa negazione. E quindi questa femminilità, femminitude, oscillante tra la negazione dell'individualità maschile e l'esaltazione della massa femminile. Cosa ne pensa?
Ma penso che questo sia un problema attualissimo, e attualissimo il libro, che pur essendo stato scritto in un periodo in cui il femminismo era proprio il suo apice, ci fa capire come parte la capacità critica dell'autrice, che secondo me è notevole, oltre appunto ad essere una scrittrice molto sofisticata, quindi il libro, pur breve, è comunque complesso e più, diciamo, di poche pagine, però è complesso e tocca vari punti. Il punto centrale è proprio questo della perdita dell'identità. Cioè, io credo che oggi noi abbiamo di fronte una realtà che vede, diciamo, le idee femministe riconvertite in funzione di un'immagine che tende a dividere, a separare, a creare, come dire, una separatezza tra i generi in maniera molto profonda e in maniera assolutamente interclassista. Ora, io credo che questo sia un danno, non so se ricordate varie trasmissioni sulla storia del femminicidio, ad esempio Amore criminale, che è stata una trasmissione che io mi capitava di guardare il televisore e la guardavo e mi rendevo conto di quanto fosse terribile quello che veniva mostrato, cioè l'uomo verso cui avere sempre diffidenza. Allora io credo che questo sia un grave danno dal punto di vista sociale, perché non crea solidarietà, non crea condivisione, non crea intimità, e quindi è la perdita della propria identità, della propria capacità di entrare in relazione col maschio da parte della donna e anche da parte dell'uomo nei confronti della donna. Questo credo, insomma, che è un problema molto, molto serio.
Uno dei limiti, secondo me, più evidenti di questo libro è quello fondamentalmente di rivolgersi un po' alle elite culturali dell'epoca, no? Lei si rivolge spesso a quelle che erano un po' anche le sue compagne di viaggio, le sue compagne di politica, e che in fondo avevano un po' vissuto gli stessi contesti, gli stessi universi dell'autrice, no? Tanto che lei all'inizio del libro dichiara: mi interessa più Oscar Wilde che una qualsiasi borghese che ha accettato di sposarsi e di fare figli e che un bel giorno si sente repressa nella sua ipotetica creatività. E questa, come tutto il tono che lei usa, è provocatorio, però in realtà esistono contesti sociali e culturali in cui la subordinazione della donna è istituzionalizzata, o anche esistono in altri contesti, anche alle nostre latitudini, pressioni culturali talmente forti da costituire una vera violenza soverchiante nei confronti dell'individualità della donna. E, di fronte a situazioni del genere ci sembra opportuno che le donne formino gruppi di azione collettiva, ascolto, aiuto reciproco, che ne so, dalle bastonatrici indiane, ma anche ai tanti collettivi femministi che mantengono una netta visione di classe. Sono pochi, ma sopravvivono in certi ambienti. E mi chiedo, in questi contesti, fino a che punto si possano spingere le valutazioni della Lebrun, quanto siano valide, quanto riescano a spiegare ancora di quello che succede, e quanto invece forse non sia più opportuno ricorrere a un armamentario più tradizionale del femminismo.
Ma questo è un discorso abbastanza complesso. Nel senso che esistono due versanti, c'è un versante diciamo concreto di attivo contrasto a certe pratiche, come posso dire, di subordinazione, di cui la donna però non è esente, è un'introiezione anche che ha di un certo modello. E quindi da questo punto di vista ben venga, non so, a me viene in mente in altre culture, in altre società, se si pensa all'India, a me mi sconvolge quello che succede in India, o lo stesso in alcuni paesi arabi, ma come posso dire, fa parte di una cultura che non è, quando io parlo quando affronto questo discorso, parlo prevalentemente per le società, per la cultura occidentale.
Sì, capitaliste avanzate, diciamo.
Di capitalismo avanzato. Qual è il punto? È che quelle società però, nelle quali le donne devono ancora conquistare dei diritti civili o devono, per la propria sopravvivenza, diciamo, in certi casi, in quelle società però va, come dire, anche stillato alla critica, altrimenti si ripercorre un sentiero che è questo della separatezza. E quindi non credo che sia solo un problema. Probabilmente quando la Lebrun ha scritto il libro era rivolto diciamo che la Legrande l'altro ieri ha fatto una dichiarazione perché noi difendiamo l'Europa, che porta a una separatezza, che crea divisioni e toglie l'intimità. Oggi quello che conta è che ci sia una massa di persone che lavora e consume, questa è la verità, e quindi le relazioni affettive devono essere tagliate, perché le relazioni uomo-donna non monogamiche o omosessuali o come le vogliamo vedere, le relazioni sessuali sono forti. Su questo, diciamo, la cultura non so, liberista più che borghese, deve fare, come dire, deve fare terra bruciata, non so, e crea insicurezza a livello generale, crea un'insicurezza profonda, esistenziale, non so.
Ci sono un po' di messaggi che sono giunti in studio, te li leggo se vuoi commentare.
Certo,
il primo era più che altro sull'introduzione che aveva fatto Maurizio, dice: l'altro, come lo definisci tu, diventa astratto, tanto quanto il neutro, maschile o il margine femminile. La scommessa è l'individuo che attraversa la dimensione di genere. Inoltre Irigaray è campione di un pensiero della differenza che fonderebbe la possibilità di un potere femminile. Ancora uno scrive: quando il femminismo genera le alpino, le donne manager o le ministre, più merda degli uomini. Vabbè, questo è un punto di domanda. E poi c'era ancora un messaggio di un ascoltatore che invece chiedeva se conoscevi, cosa ne pensavi del concetto di dissociazione valore di Roswitha Scholz. Sono un po' di questioni.
Beh, insomma, è una questione un po'. Allora, partiamo sul discorso dell'alterità. Allora, quello che penso è che certamente esiste una dimensione maschile e femminile, cioè una realtà biologica. Non è che stiamo parlando di cose astratte. La realtà biologica ci pone uno di fronte l'altro, proprio fisicamente. Scusa, sento un po' il ritorno e mi...
Non dipende da noi, credo. Noi possiamo provare ad abbassare come le arriva...
Sì, no... Va bene, allora stavo dicendo, quindi esiste una realtà biologica sulla quale, con la quale dobbiamo fare i conti, perché sarebbe come a dire qualcosa che deve essere superata, con la quale ci dobbiamo confrontare. L'altro per me è comunque l'altro dal punto di vista astratto, ma proprio nella sua concretezza. L'alterità che si incarna in quel corpo che è diverso, ma anche che si incarna in una cultura diversa, ma anche che si incarna in una diversità che comunque è sempre, cioè l'altro, ecco, quindi non è un concetto astratto e non è assolutamente neutro, diventa neutro nel momento in cui io lo massifico, per cui l'altro è l'altro femmina, l'altro uomo, l'altro nero, l'altro di tutti i colori.
Tra l'altro, dottoressa, tornando alla Lebrun, lei parla esplicitamente di oscura materialità, di individualità da cui parla, cioè, come dire, sempre esatto. Calato in un contesto materiale corporeo, non è mai un ragionamento astratto quello.
Esatto, esatto. E quindi questa alterità che è assolutamente, è materiale e con cui ognuno di noi si deve confrontare, è l'alterità anche che ci appartiene. Jung parlava dell'ombra, di quella parte di noi sconosciuta, quindi io non vedo come possa essere neutro. Diventa neutro il concetto di genere, secondo me, perché dentro il genere si perde l'individuo.
Ancora una domanda: cos'è l'intimità? Il rapporto tra generi si riduce al privato? Che questa è effettivamente una buona...
Il rapporto tra generi io auspicherei che si riducesse al privato, nel senso che appunto per questa differenza biologica, certamente ci sono oggi, come per tutte le differenze che ci vengono poste dall'ideologia corrente, non so, penso ai neri, che viene, come dicevate prima, vengono posti come una differenza sostanziale, il colore della pelle o quant'altro, quando invece è una questione di sfruttamento, di maggiore presenza in certe classi sociali.
Però non è mai solo quello, perché dentro la società attuale il genere o la razza non sono proprio delle cose...
No, infatti
sono perlomeno coimplicate dentro
così come gli affetti, così come anche gli affetti sono, come dire,
però
assorbiti
vengono,
dentro una logica del capitale.
Sì, però vengono esaltati per distrarre, per creare confusione, insomma, questo è il punto, secondo me, Poi tutto questo viene esaltato. Allora, benissimo, la riduzione, io spererei, chissà in quale futuro prossimo, lontanissimo, la questione dei generi dovrebbe ridursi alla dimensione privata. C'è una cosa che volevo sottoporvi, che è questa, di Roland Barthes, Frammenti di un discorso amoroso, in cui lui dice la necessità di questo libro sta nella seguente considerazione: il discorso amoroso è oggi d'una estrema solitudine, perché non c'è il confronto con l'altro, di sesso opposto, non se ne parla. Basta, questo.